Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Siccome è un po' che stiamo facendo puntate, insomma, di un certo spessore culturale, ma anche un po' importante dal punto di vista, diciamo, filosofico, oggi abbiamo deciso di cambiare un po'. Ho deciso di scegliere un poeta che in realtà si autodefinisce poetastro, è Michele Serra, e nelle sue poesie fa una cosa particolare, perché fa una specie di satira poesia, quindi una poesia satirica. Michele Serra, per chi non lo conoscesse, è giornalista, autore televisivo, insomma, i varie cose, ed è stato per molti anni il capo redattore di una rivista che si chiamava Cuore, che è una rivista che io purtroppo non ho mai letto perché sono troppo giovane, che credo abbia finito le ultime pubblicazioni quando io avevo 8-9 anni, ma ho recuperato in un mercatino una volta una bellissima raccolta di prime pagine, perché facevano dei titoli di prime pagine incredibili. Era stata forse una delle prime riviste satiriche italiane e una delle più importanti, nella quale poi sono passati grandi personaggi, come Claudio Sabelli Fioretti, credo stesso Vauro, Michele Serra, appunto, Gino e Michele, quindi tantissimi che poi hanno lavorato in questo campo sono passati da Cuore. E Michele Serra ha fatto questo libro, nella cui introduzione appunto lui parlava appunto di questo esperimento, cioè l'idea di provare a fare comicità, satira o anche cronaca, ma in poesia, perché poi Michele Serra in realtà è un giornalista, ancora oggi credo settimanalmente pubblica sulla Repubblica un editoriale o quotidianamente che si chiama L'Amaca, nel quale parla di alcune tematiche sociali. E quindi oggi faremo un piccolo viaggio all'interno della poetica di Michele Serra, andando a vedere alcuni dei suoi testi. La prima poesia che ho scelto per voi si chiama Karl Marx Strasse, perché Michele Serra è un uomo di sinistra, questo in modo molto chiaro. Ha avuto la tessera del PC, poi della DS, poi è stato in contrapposizione, ma è stato sempre collocato geograficamente a sinistra. E allora, in questa critica al capitalismo e al consumismo, fa questa breve poesia, sono 8 versi, ma nella quale in modo però ironico critica appunto il capitalismo. E allora adesso la leggiamo insieme e poi ne parliamo. Marx non era poi così cretino, predisse le virtù di Coccolino. La merce, scrisse, dominerà l'uomo. Intitolare a Marx Piazza del Duomo è dunque il minimo che si possa fare. Non era facile allora anticipare la nostra fine, il nostro essere niente davanti ad un flacone ammorbidente. Allora, questa poesia, in modo chiaramente scherzoso e canzonatorio, fa una critica al capitalismo. Chiaramente questi testi sono tutti degli anni 90, allora c'era un tipo di branding e di pubblicità che insisteva su un certo modo di essere, quindi ci faceva comprare cose convincendoci della bontà di Coccolino. Non è un caso che scelga Coccolino, che è un ammorbidente, come a voler dire che c'è un'azione che ci ammorbidisce, ci rende più morbidi, no? Ed è anche un qualcosa che in quegli anni era nell'immaginario collettivo, quindi il Coccolino. Però dovendo aggiornare un po' questa riflessione, direi che oggi il nuovo Coccolino sono sicuramente i telefoni cellulari. Stanno dominando un po' il mercato e il mondo, è pieno di gente che anche quando guida usa il telefono cellulare, provocando una serie di incidenti che non vi sto nemmeno a dire. E allora, a questa poesia di Michele Serra, la prima poesia di questo piccolo percorso che faremo insieme, ho deciso di abbinare una canzone che parlasse del telefono e di come noi ci siamo persi all'interno del telefono. E ora quella che ci ascoltiamo adesso è Persi nel telefono dei Tre Allegri Ragazzi Morti.
Prima erano in cinque a scrivere canzoni che cantavano tutti. Adesso tutti quanti scrivono canzoni che qualcuno canterà. La sai la novità? Che siamo tutti uguali e tutti un po' diversi, tutti in fondo persi dentro al telefono. Adesso il genio che c'è in te, che cosa hai da perdere? Ridi forte, questo è il tuo quartiere, non sarai mica tu a fare la figura dello stronzo. Yeah. come dici, conosco le radici del mio divertimento. So da dove vengo e quanti soldi spendo e quanti ne perderò.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata a Michele Serra e alla sua poesia comico-realistica-giornalistica, una cosa molto molto strana e molto particolare. Oggi questa puntata la dedichiamo a quest'autore ed è stato interessante vedere, rileggendo le poesie di Michele Serra, scritte negli anni 90, come in realtà molte delle tematiche cardine siano rimaste sostanzialmente le stesse. La prossima poesia, che si chiama Ballata del rude doganiere, è una poesia che parla della paura di chi è diverso, della xenofobia, del razzismo, ed è una poesia estremamente attuale, perché dentro in realtà ci troviamo delle frasi e dei modi di pensare che sono quelli che, accendendo la televisione o aprendo il Twitter di Matteo Salvini ad esempio, possiamo vedere ancora oggi. Quindi è bello vedere come progrediamo come società ma regrediamo come forma di pensiero, o perlomeno rimaniamo stabili come forma di pensiero. E allora Michele Serra in questo testo affronta il problema dell'immigrazione in modo divertente, in modo satirico ma anche intelligente, come sempre è la satira, ci tengo molto a dirlo. Cioè, la satira è sempre intelligente e divertente. Se non ha questi due elementi non è satira, è qualcos'altro. O è comicità se non ha l'elemento di intelligenza, o è non so cosa se non ha l'elemento di, insomma, di comicità e invettiva sociale. Quindi quella che ci ascoltiamo adesso è La ballata del rude doganiere. Un rude doganiere di Valdieri, che aveva l'ordine di bloccare i neri, per un disturbo di quelli molto seri fermava tutti quanti gli stranieri, senza distinguere tra bianchi e neri. Lui confondeva i lapponi e gli azzeri, quelli di Londra con quelli di Tangeri. Vide una bionda e le gridò: «Non speri che io non mi accorga che hai capelli neri!» A nulla valsero i rimproveri severi dei superiori, nemmeno gli improperi di tutti gli abitanti di Valdieri, che di mestiere vendevano bicchieri ai pullman di turisti passeggeri. Servirono a chiarire i suoi pensieri. Con la fermezza dei veri doganieri, lui si appellava ai suoi sacri doveri e rispondeva: «Scusate, ma da ieri ho l'ordine di ricacciare i neri. Ma io sono Johnny e questa è la zia Mary. Veniamo dall'Irlanda, siamo seri!» Irremovibile gridava: «Siete neri! Magari ci portate il beriberi, non passerete mai qui da Valdieri!» Trascorse il tempo e guai piuttosto seri travolsero la terra di Valdieri. Fallita la faccenda dei bicchieri, donne, bambini, vecchietti e rigattieri, con gli occhiali aperti come tanti zeri, sperano invano che nuovi forestieri comprino almeno i cocci dei bicchieri. Un giorno che sfiorivano anche i peri, per esaurire le rime i neri, un perspicace turista di Bordeaux riuscì a chiarire quel buffo qui pro quo. Lui disse al doganiere di Valdieri: «Secondo me lei vede tutti neri perché non toglie mai gli occhiali neri». Li tolse, pianse. Ci vedeva bene. Per l'emozione baciò uno di Atene, fece passare un bus di Mogadiscio anche se aveva un copertone liscio. Fecero festa, la festa di Valdieri, e regalarono a tutti i doganieri due grosse paia di fondi di bicchieri per farci occhiali che, se guardavi i neri, erano più bianchi dei bianchi di Valdieri. Allora, in questa poesia chiaramente in modo scherzoso, in modo ironico, però Michele Serra lancia alcune immagini importanti, alcune riflessioni interessanti a mio modo di vedere. Iniziamo con la prima che vi voglio mettere alla vostra attenzione, che è il doganiere che grida: siete neri, magari ci portate il beriberi, cioè gli extracomunitari portano le malattie. Modo molto chiaro, lo dice il poeta. E poi questi occhiali neri, cioè l'idea che il vedere gli altri nasca da un pregiudizio di fondo, ad avere come se fossimo in qualche modo schermati, se avessimo un qualcosa che non ci permette di vedere la realtà, ma ci fa vedere tutti coloro che sono diversi da noi, quindi che siano lapponi, azzeri, fa tutta una serie di esempi, come diversi da noi, quindi come se fossero neri, dove l'essere neri è una connotazione negativa, chiaramente. Anche la riflessione interessante su la differenza tra uno straniero bianco e nero, come se ci fosse una differenza, come se ci fosse differenza tra chi viene dal Senegal o chi viene dall'America, come io sono Johnny e questa è la zia America e veniamo dall'Irlanda, ma in realtà un extracomunitario è extracomunitario da qualsiasi luogo avvenga, però sfido chiunque a dire che ha paura degli americani. Certo, magari abbiamo paura dei senegalesi, dei marocchini, dei bengalesi, ma non certo degli americani, non certo dei, non so, degli ucraini. Abbiamo paura degli ucraini? Non so, io non ho mai sentito un partito anti-ucraino, non ho mai sentito dire che gli americani, i nordamericani ci portano le malattie, o gli australiani ci portano le malattie in Europa. Eppure, per come dire, ragionando in modo logico, se spostandosi da nazioni diverse si possono spostare dei ceppi influenzali diversi, dovremmo aver paura anche degli australiani o degli americani. In realtà abbiamo gli occhiali, come il doganiere di Valdieri. Tutti noi abbiamo degli occhiali che dovremmo toglierci per capire che forse, come dice nel finale, i neri sono più bianchi dei bianchi di Valdieri. Cioè, molte volte il pregiudizio ci impedisce di vedere che in realtà, senza fare del falso buonismo, ci sono molti più punti di contatto di quelli che in realtà noi crediamo che ci siano. Allora, questa poesia volevo abbinare una canzone di un cantautore che si chiama Lorenzo Monguzzi, l'ex voce solista dei Mercanti di Liquore, che purtroppo non ci sono più, si sono sciolti, ed è Porta Verta o Porta Verta. È una canzone in dialetto milanese che dice che vuole lasciare la porta aperta. E allora, come il doganiere che a un certo punto si ravvede e fa passare anche l'autobus di Mogadiscio, anche se ha un copertone liscio, e quindi fa passare tutti perché è entusiasta dal fatto che ha smesso di avere pregiudizi, anche Monguzzi ci dice che è importante lasciare la porta aperta, perché dalla porta aperta possono passare tante cose belle oppure brutte, cioè brutte oppure belle, l'ordine che volete voi. E allora, a questa porta aperta e a questa canzone volevo agganciarmi anche ripensando a una scritta che c'era sul muro di Gaza, della West Bank in Palestina, che diceva: quando costruisci un muro ricordati che lasci sempre qualcosa dall'altra parte. Ed è il modo giusto, a mio modo di vedere, per lanciare questa canzone. Quindi quella che ci ascoltiamo adesso è Porta Verta di Lorenzo Monguzzi.
Su in giro per il mondo te dis in confidenza, se minga domani che abbiamo una coscienza, che gente che merde fan san più due giras, e a di la propria età che un po' te lamentas, che gente la sfida in guerra in sem perdere ammassas, e non chi abbeste ma per minga pagaitas, e te che veren sarà sulla porta, e invece a mi me pias la sala aperta, e te che veren sarà sulla porta, invece a mi me piace la sala verta. Se no de fa cammin, a mi me piace la gente, che lo sia del me paese o d'un altro continente, e tuci con la sua storia e tuci coi suoi problemi, pensa che non se mei le un ragiona de scemi, e tu cade scappa perché me rende fa, le no una novità l'anfanca gli italiani, e chi se tratta minga de per l'identità, ma basta dag la colpa a quei più se sfiga, e dici che veren sarà se la porta, e invece a mi me piace la sala aperta, e dici che veren sarà se la porta, invece a mi me piace la sala aperta. risare, che è troppa delinquenza, che insopporta fin troppo e adesso con più pazienza, che cammina per strada nel centro di Milan, le come ves formaggi in mezzo ai pantegan, sem chi acconta si pal, perché la verità è che una volta che un ben po' de fas rubare, e adesso che è più se, adesso che in quei cos si diventa cattiv perché se cago una dos, e tu ci che sarà sulla porta, e invece a me mi piace la sala aperta, e tu ci che sarà sulla porta, e invece a me mi piace la sala aperta, e tu ci che sarà sulla porta, invece a me mi piace la sala aperta, e tu ci che sarà sulla porta, ma a me mi piaceria la sala aperta.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata a Michele Serra, poeta, poetastro, che mette in rima, in versi, la società in cui vive, negli anni 90, ma è una società che in realtà è ancora quella di oggi, è la società italiana piccola, gretta, borghese, provinciale. E la prossima poesia che vi leggerò si chiama La prima corsia, una poesia divertente e che parla in realtà un po' dell'odio, di quanto noi odiamo gli altri. È interessante perché in questa poesia Michele Serra non si mette dall'alto della cattedra e giudica gli altri, ma giudica in primis se stesso. Io ho sempre apprezzato moltissimo questa cosa dei comici, mi viene in mente ad esempio Montanini, cioè quando un comico in primis è comico con se stesso. Invece ci sono molti comici seriosi che giudicano tutto e tutti, ma non si mettono mai veramente in gioco. Allora quando si è tra i pari si può fare satira, quando ci si mette sopra gli altri non si può fare satira. La satira, ho assistito pochi giorni fa ad una bellissima lezione di Andrea Mazzanti, amico e insomma sodale di un sacco di avventure, sulla satira, di cui lui è veramente un grande esperto. Un giorno sicuramente lo porteremo qui in studio a fare una puntata sulla satira, che diceva proprio come la satira sia un qualcosa che dal basso va verso l'alto. Cioè sia sempre un qualcosa che diciamo dal popolo si rivolge verso l'alto, mai il contrario, quindi non ci si può mai mettere sopra per fare satira, si deve essere sempre nel basso, nel ventre della balena in qualche modo. E questo mi piace di Michele Serra e di tutti i satirici. Questa poesia nello specifico parla della prima corsia, quindi della corsia di sorpasso, cioè in realtà parla della corsia di destra, che è quella che non viene utilizzata, e della corsia di sinistra, quella di sorpasso, e parla di questa follia automobilistica che noi viviamo continuamente. Quando andiamo per strada c'è un trattore con le macchine dietro che suonano, impazziscono, spostati, urlano, sbraitano, sudano in autostrada, i clacson, le sfanalate, insomma di tutto, la follia dell'automobile. Ci si potrebbe scrivere un intero libro. In questo caso Michele Serra ci scrive questa poesia che si chiama La prima corsia. Perché nessuno viaggia sulla prima corsia, quella vicino ai campi, la libera via serenamente vuota? Perché nessuno mette la sua leggera ruota dentro quella bonaccia e resta nelle strette rotte ingorgate? Perché questo signore con il cappello in testa occupa in malo modo con il suo grosso chiodo la corsia di sorpasso? Forse che andare al passo sulla corsia di destra, lontano dall'ammasso ottuso di lamiere, lo umilierebbe? Mi costringe a vedere il suo triste sedere, il suo sporco lunotto, quel vecchio culo rotto maleducato. Non lo vedi, per Dio, che devo passare io? Allora, questa poesia, come detto, è una poesia che parla della rabbia, dell'odio. Ed è bello perché è l'odio in primis del poeta, che odia colui che sta davanti a lui e che va a piano. Beh, è un'emozione che è capitata a tutti, penso almeno una volta nella vita. Viene costruita anche in chiave ironica, quindi è una costruzione che parte da un'immagine iniziale che è più quieta, quindi è il racconto quasi idilliaco di questa corsia di destra lasciata sempre libera, e poi progressivamente è una rabbia che cresce nel poeta, no? Quindi si domanda se visto che vai così piano, perché non stai nella corsa di destra? Perché ti umilierebbe stare a destra? Cioè, qual è il problema? Qual è il taro della tua testa che ti costringe a stare a sinistra anche se vai piano in autostrada? Allora sì, il poeta si domanda, forse ti umilierebbe. Allora perché mi costringe a guardarti, a guardare questa brutta faccia che hai, dove chiaramente questa bruttura è una bruttura morale, non è una bruttura fisica? Perché devo passare io. Quindi in realtà lui è anche lui, mette il suo carico da 90 su questa poesia. È interessante anche vedere come la volgarità, che è molto difficile da utilizzare in poesia, perché la parolaccia è un qualcosa che immediatamente ci chiude. Noi quando sentiamo una parolaccia ci mettiamo sulla difensiva. Però se è utilizzata bene, come in questo caso, messa in rima, messa alla fine di un procedimento, diciamo, di climax ascendente, non ci infastidisce, anzi la sentiamo come una diciamo propagazione naturale del testo, come, non come una forzatura, perché molto spesso la parolaccia anche nel linguaggio colloquiale è utilizzata in modo anche gratuito, e quando è utilizzata in questo modo se ne perde un po' la valenza. Invece quando è costruita come in questo caso, allora ha un senso, ha una funzione. A questa poesia di Michele Serra volevo abbinare una canzone che parlasse di odio e che fosse allo stesso tempo comica, cosa che non è facile, ma c'è un gruppo di pazzi scatenati, non so come altro definirli, di geni assoluti, forse i più grandi nell'ambito della canzone comico surreale, che sono Elio e le Storie Tese, che nel 2016 si sono presentati a Sanremo con questa canzone che si chiama Vincere l'odio, ed è una canzone assurda, sconclusionata, ma anche meravigliosa. Quindi adesso ci ascoltiamo Vincere l'odio di Elio e le Storie Tese.
Se mi guardi con quel sguardo dentro agli occhi, io ti sfido a innamorarmi di te, ma due occhi per sguardarsi sono pochi, per amarci ce ne vuole almeno tre. Femminello che vivi a Napoli, con problemi presenti a Napoli, femminello di una metropoli sul mare, chiaro, femminello, ma quanti ostacoli nel tuo cuore disperso a Napoli, per fortuna che poi c'è il Napoli al San Paolo di Napoli. San Paolo, San Paolo, convertitoti nei pressi di Damasco, San Paolo, San Paolo, quante lettere scrivevi tu, San Paolo, San Paolo, ebreo ellenizzato di Tarso, San Paolo, San Paolo, per fortuna che il Signore ti ha apparso, perché tu perseguitavi i cristiani e giustamente lui ti ha detto stop, 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 sto partendo con il treno per andare a Kathmandu, dove ti sei trasferita per fondare una TV che trasmette tele vendite di divini calabresi, che nei Nepal fanno forte ma li fanno a Kathmandu. Terra. Finché c'è una mano nevoluta che ti afferra, tu dici no, 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 poi dici forse, forse, forse poteva ci prendere, e ti abbandoni a questo mio pelapatate accompagnato dal tuo amico Topinambur. Topinambur verrà, sedicente burberà, chi l'avrebbe detto, nascondevi un cuore d'oro sotto a quei 90 chili di burbera. Non cambiare mai burbera, energumena, accarezzami lo stesso. Cantando questa
bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata della Poesia e dei Poveri dedicata a Michele Serra. Abbiamo appena letto una poesia sulla corsia di sorpasso che, se vi siete persi, dovete assolutamente recuperare perché era veramente imperdibile. La prossima, anche molto interessante, si chiama Questione Giovanile 1, parla dei giovani. I giovani da sempre sono nel mirino dell'attenzione, poverini, perché si sa, perché alla fine i giovani hanno tutte le colpe, perché le persone anziane sono invidiose dei giovani e quindi tendono a proiettare in loro una serie di sentimenti negativi e di una serie di disvalori che molte volte non hanno. Però non è questo il caso, perché il giovane di cui parla Michele Serra in questa poesia è il tipico giovane privo di qualsiasi tipo di logica, di interesse, di attenzione, ed è interessato soltanto alla velocità, ai Ray-Ban e al sesso. Ed è in realtà molto contemporanea come immagine. Anche qui c'è, come sempre, l'ironia di Michele Serra, che, partendo da questo giovane che è un po' vuoto di valori e del rapporto tra questo giovane e la natura, un particolare tipo di natura, un cipresso, fa venire fuori questa poesia di 6 versi, brevissima, ma a mio modo di vedere illuminante. Adesso la leggiamo insieme, poi torniamo in studio e ne parliamo. Un giovane James Dean di Borgo Spesso, tutto velocità, Ray-Ban e sesso, volle provare col turbo compressore se era possibile abbattere un cipresso. Personalmente considero un successo l'ennesima vittoria del cipresso. La poesia in realtà è cattivissima, molto più cattiva di quanto sembrerebbe dal linguaggio. È il racconto di un giovane che, insomma, manie di grandezza, di velocità, di onnipotenza, quelle che si hanno molte volte a quell'età, quell'idea di essere invincibili, decide di provare ad abbattere un cipresso, a buttare giù un cipresso, che chiaramente vince sul giovane. Quindi Michele Serra considera un successo che la natura vinca su questo essere che è così vuoto e superficiale. E allora, questa poesia, volevo farvi ascoltare un altro brano molto particolare di un altro gruppo che a sua volta merita due parole, perché sono molto importanti, sicuramente perché sono stati i primi, quelli che hanno iniziato il genere comico in canzone, che poi è stato ripreso anche da Elio Le Storie Tese. Sto parlando degli Schiantos e del loro leader Fricantoni, e la poesia che la canzone che vi faccio ascoltare è Sono un ribelle mamma, che, come in questo caso, ci racconta di una gioventù che è ribelle ma che è anche un po' mammona. E allora mi vengono in mente molte immagini di Banks, ad esempio, che ha fatto di questa immagine della mamma che, ad esempio, sistema il fazzoletto all'anarchico, ha fatto moltissime immagini interessanti che potete andare a recuperare. Quindi questa idea della ribellione ma all'interno di un contesto molto protetto, i cosiddetti ribelli ricchi, ribelli borghesi, ribelli mammoni. E allora quella che ci ascoltiamo adesso è Sono un ribelle mamma degli Schiantos.
Lo so che ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino, avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire. Resto fuori, non c'è niente da spiegare. Non è per farti male, dormo fuori, non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici, parla forte, non capisco cosa dici. Sono un ribelle mamma. Ok, te lo prometto. E per favore stira la maglietta. C'è un concerto.
ricorda di comprarmi dei calzini. Fai mettere le borchie ai pantaloni. Ho il pullover e la giacca di pelle. Non ho freddo, è solo un ribelle. Va bene, non ho niente nella testa. Può anche darsi, però adesso basta.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, a questa puntata dedicata a Michele Serra e alla sua poesia satirico-giornalistica. La prossima poesia che ho selezionato si chiama Cronaca Nera. È una poesia molto interessante, tra l'altro parla di un argomento, a mio modo di vedere, interessante, cioè parla dell'ossessione che è tipica delle donne sopra una certa età, ma è abbastanza trasversale, che hanno, soprattutto in estate, non so perché, ma anche in inverno, ma in estate di più, le persone per la cronaca nera. Questa attrazione morbosa e pornografica, potrei dire, perché poi sulla pornografia, dopo aver letto il testo, voglio fare una piccola riflessione rispetto ai grandi casi di cronaca nera italiani, quindi i delitti, gli omicidi, gli accoltellamenti, tutta quella bruttura del genere umano, ma ancor più bruttura di tutto ciò che gli viene costruito intorno. È uscito tra l'altro un film molto interessante che ancora però non ho visto, quindi non posso commentarvelo, che si chiama Omicidio all'italiana, un film di Maccio Capatonda che parla di questo argomento, cioè dell'ossessione del popolo, del popolino nei confronti della cronaca nera. E allora Michele Serra scrive questo testo estivo, cioè ambientato in estate, dove parla della banalità con cui si trattano gli argomenti di cronaca nera, andando ad evidenziare come ci sia una superficialità e però allo stesso tempo una morbosità quasi colpevole nel trattare certi argomenti. Adesso leggiamo il testo insieme, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Le povere spoglie di Lella, strozzata da una caramella, le macchie di sangue di Gino che imbrattano il bianco lettino, e poi le treccine di Bice, sporcate dalla sua cervice. Ah, dolci letture d'agosto, sdraiati nel solito posto, la spiaggia che attende la sera, leggendo la cronaca nera. Ha visto, ingegnere? Marcello, che aveva stuprato il fratello, ritratta la sua confessione e accusa suo padre Gastone. Che dice? E le tracce di feci? I grumi di muco sul sasso? I resti di pasta coi ceci trovati su quel materasso? Ma guardi che sbaglia, nel naso aveva una spugna da bagno. Lei fa confusione col caso del mostro di via Carlo Magno. Ma che ragioniere, lei parla dei fatti di Poggio Bustone, l'atroce omicidio di Carla costretta a mangiare un sapone. Contemplo beato un gabbiano, le membra impigliite stiracchio, mi appisolo sul quotidiano e con la saliva lo macchio. Si allarga quel filo di bava sull'orrida fotonotizia di quella turista moldava squartata con la liquirizia. La carta profuma d'inchiostro e tutto si assorbe e confonde, il corpo scempiato dal mostro e il mite sciacquio delle onde. Dormire, sognare, pensare che forse il delitto non paga, ma qui, sulla riva del mare, l'orrore di stampa ci svaga. Con poche migliaia di lire, il male ci fa divertire. Insieme alla pizza e al cornetto mi gusto il delitto perfetto. Nessuno sospetta che il mostro, malloppo di carta banale, sia l'arma impugnata dal mostro, il mostro che legge il giornale. Allora, come detto, la poesia accosta elementi ironici a riflessioni serie, ed è anche una riflessione su un tema importante, su come ci sia questa fascinazione per l'orrido. Quando prima in introduzione ho parlato di pornografia, intendevo fare questo tipo di analisi, questo tipo di riflessione. Nella pornografia, se voi ci fate caso, tanto voglio dire, siamo tutti grandi e vaccinati, abbiamo tutti consumato almeno una volta alcune immagini pornografiche, l'attenzione non è mai sul generale, ma è sempre sul particolare. A nessuno interessa la storia, adesso a parte il famoso idraulico che aggiusta il tubo che perde, su tutte queste storie qui. Ma in realtà la pornografia, per definizione, si concentra sul particolare, mai sul generale. Non ci interessa il corpo della donna, ci interessa una specifica parte, diciamo, localizzata più o meno dove sappiamo tutti, ecco, grosso modo. E lo stesso avviene per il delitto. Per questo parlo di pornografia del dolore, perché non ci interessa comprendere le ragioni o il quadro generale, ci interessa molto di più, come ci evidenzia Michele Serra, dove è stato messo il coltello, come è stata strangolata, la corda, il plastico di Bruno Vespa, mamma mia, che fastidio. Questo è pornografia del dolore, cioè perdere il quadro generale e andare sul dettaglio. Tutto diventa banale, l'unica cosa che ci interessa è stata aiutata dal fratello, dallo zio che poi ha buttato il corpo, e poi un accanimento sui dettagli macabri a volte che potrebbero anche essere tralasciati. Io penso che ci siano delle cose che vadano lasciate in una dimensione personale, privata, che ci sia una violazione forte, anche quando si vedono tutte quelle interviste che vengono fatte dai quotidiani, dai giornali, se si chiama giornali o quotidiani, quelli che fanno questo tipo di lavoro, è un po' una forzatura al giornalismo. Però questa cosa di andare a intervistare e chiedere: ma com'era? Com'era l'assassino? Com'era? Come se ci fosse un minimo interesse nel sapere com'era una persona che ha dato 40 coltellate prima che desse 40 coltellate. Cioè, qual è il fine giornalistico? C'è Antonio, che è giornalista, che approva questa cosa, perché è così. Perché per tirar su due spicci, cioè per andare incontro a questo desiderio macabro di cronaca nera delle persone, poi purtroppo si fanno delle cose, delle interviste, penso a Pomeriggio 5, delle trasmissioni che, cioè, proprio mi fanno accapponare la pelle quando ci capito per sbaglio. Per sbaglio ci devo capitare. Va bene, fatto tutta questa bella tiritera, questo pappone moralistico, introduciamo la prossima canzone, la canzone che ci traghetterà verso il prossimo blocco. È di Samuele Bersani e come Michele Serra apre una nuova prospettiva, anche questa apre una nuova prospettiva sul mostro, e si chiama appunto Il Mostro, di Samuele Bersani.
Ecco spuntare da un mondo lontano l'ultimo mostro, veloce e gigante, l'unico esempio rimasto di mostro a sei zampe. Quanto mi piace vederlo passare, cosa farei per poterlo toccare? Io cosa farei? Dicono che sia capace di uccidere un uomo non per difendersi, solo perché non è buono. Dicono loro che sono scienziati affermati, classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura. Il mostro ha paura. È alla ricerca di un posto lontano dal male. Certo, una grotta in un bosco sarebbe ideale, ma l'unico posto tranquillo è quel vecchio cortile, l'unico spazio che c'è per un grande animale. Dicono siamo in diretta, lo scoop è servito, questa è la tana del mostro, l'abbiamo seguito. Dicono loro che sono cronisti d'assalto, classe di uomini scelti e di gente sicura. L'unica cosa evidente è che il mostro ha paura. Il mostro ha paura. Basta passare la voce che il mostro è cattivo. Puoi aspettare un minuto e un esercito arriva. Con
due fucili, ci siamo, l'attacco è totale. Gruppi speciali circondano il vecchio cortile. Dicono che sono pronti a sparare sul mostro. Lo prenderemo sicuro che è morto sul posto. Dicono loro che sono soldati d'azione. Classe di uomini scelti, di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente, l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura. Il mostro ha paura. Vorrebbe farsi un letargo e prova a chiudere gli occhi. Ma lui sa che il letargo viene solo d'inverno. Riapre gli occhi sul mondo, questo mondo di mostri che hanno solo due zampe, ma sono molto più mostri. Gli resta solo una cosa: chiamare il suo mondo lontano. Lo fa con tutto il suo fiato, ma sempre più piano. Vorrei poterlo salvare, portarlo via con un treno, lasciarlo dopo la pioggia, là sotto l'arcobaleno.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, questa puntata dedicata a Michele Serra. La prossima poesia che ho scelto per voi si chiama Quello che non hanno ed è una poesia interessante, un po' meno comica rispetto a quelle che abbiamo letto fino adesso. Ho scelto negli ultimi due blocchi, questo e il prossimo, due tematiche un po' più seriose. La prossima appunto parla di ciò che non hanno e parla dei potenti. Come abbiamo detto, la satira è sempre indirizzata dal basso verso l'alto, è sempre una critica al potere ed è l'arma di chi non ha più armi. Questa la rubo così pari pari ad Andrea Mazzanti, che ringrazio come sempre nei miei pensieri quando parlo di questi argomenti, perché è stato grande maestro per me. E lui ci raccontava proprio di questa cosa, cioè di come la satira sia l'arma di chi non ha più armi. Quando non abbiamo più nessuna possibilità per combattere chi è sopra di noi, lo facciamo con una risata. E in questa poesia Michele Serra parla di loro, e questo è un loro generico, quindi un loro rivolto chiaramente a coloro che hanno le redini del potere e sono non solo politici, ma chiaramente sono politici, banchieri, uomini d'affari, uomini di finanza. E li mette in netta contrapposizione con un noi che è un noi di classe. È un noi che purtroppo ormai non si sente più quasi per niente nella poesia, ma anche nella musica, nell'arte. Si è persa completamente questa volontà di creare una, diciamo, una lotta condivisa, di creare un'unione di intenti che possa portare al miglioramento delle condizioni della base. Siamo in un periodo in cui ognuno fa un po' i propri interessi e l'idea di essere un noi collettivo è sempre più difficile da portare avanti. E allora questa poesia contrappone loro e noi, e lo fa come sempre Michele Serra in un modo interessante ed intelligente. Quindi quella che vi leggo adesso è Quello che non hanno, di Michele Serra. Hanno l'abito blu, hanno lenzuola nere, hanno l'insonnia, hanno il potere, hanno giornali e telegiornali, hanno le galere, hanno le banche, hanno l'avere, hanno molti segreti, hanno pochi rimorsi, hanno i messaggi in codice, hanno il decodificatore, hanno metà dei carabinieri, hanno tutti i corazzieri, ancora incerti i pompieri, hanno Dio, hanno patria, hanno famiglia, hanno la testa devastata da tutto questo avere. Hanno la forza di considerarsi vittime del dovere. Hanno praticamente tutto, il potere di uccidere e la parola del lutto, le informazioni riservate e l'eleganza delle parate. Hanno la storia, hanno la geografia, hanno le caserme, hanno le frontiere e il rispetto della maggioranza, perfino quello hanno. Ma per sentirsi bene gli manca l'essenziale, perché noi non ci hanno e per questo stanno male. Questa poesia l'ho scelta così distinto, devo dire la verità, perché poi al di là della bella riflessione su chi ha il potere, che cos'ha, ed è anche qui una riflessione ambigua, perché ha allo stesso tempo il potere ma anche l'insonnia, cioè hanno comunque delle cose positive ma anche delle cose negative, ma questa chiusa "noi non ci avrete mai" mi ha fatto proprio venire in mente i tempi di gioventù quando si gridava "non ci avrete mai come volete voi", e allora non ho potuto non scegliere, è stata così una scelta di cuore, di empatia, di emozione, perché anch'io ogni tanto mi sento così, "non mi avrete mai come volete voi". Adesso poi con il corso degli anni, con il corso del tempo, uno si smussa, "non mi avrete mai" diventa forse "non mi avrete mai proprio come volete voi, mi avrete un po' come volete voi", perché poi purtroppo la vita ci costringe a rientrare un po' nei ranghi e non si può fare i ribelli per sempre, o perlomeno insomma per molti è così, poi alcuni fanno i ribelli tutta la vita e siamo contenti per loro. Però questa frase, questo non ci avrete mai come volete voi, per me è molto bella. E tra l'altro ci parla dell'importanza di essere contrari, perché è un valore fondamentale, di avere lo spazio di essere contrari. Esistono dei politici, questo lo voglio dire in modo molto chiaro, noi non facciamo politica, non mi interessa, per quanto insomma io esprima molto spesso idee politiche e se me lo chiedono lo faccio tranquillamente, perché penso che non bisogna nascondersi dietro un dito. Esistono dei politici che non vogliono il dissenso. State ai vari Trump, Grillo, Salvini, ne dico alcuni così, proprio per farci dei nemici alla radio subito. E sono dei politici pericolosi, perché il dissenso è fondamentale. Mi viene in mente, guarda, il primo che mi viene in mente, Obama, che viene criticato, viene fischiato a una convention, che la prima cosa che fa è ferma i suoi sostenitori che stanno insultando e stanno azzittendo la persona che lo vuole criticare, e gli dice che è giusto che quella persona abbia diritto di parola, perché il dissenso in uno stato democratico è fondamentale, anche quando è dissenso nei propri confronti, è un momento di crescita il dissenso, perché altrimenti viviamo in totalitarismi. Questo è la differenza tra uno stato democratico e uno totalitario: accettare il dissenso, e non solo accettarlo, ma capire che dal dissenso possono nascere un sacco di cose positive, perché da chi la pensa in modo diverso da noi, adesso senza banalizzare troppo, possono nascere effettivamente delle idee che bilanciano le nostre. E allora in questa poesia insomma è bello vedere che si porta avanti il dissenso, l'essere contrari, ed è una cosa, è un valore importante. Non potevo non abbinare a questa poesia questa canzone, una canzone che ci sta visto che siamo un po' anche in un momento refrain di rabbia giovanile, e dei 99 Posse, che sono un gruppo storico, un gruppo che insomma ci ha accompagnato a tanti di noi nella nostra crescita personale, filosofica e sociale, e quella che ci ascoltiamo adesso è L'Anguilla dei 99 Posse.
Di fuga alla fine precoce che mi hai preparato, il mercato è già pronto, padelle sul fuoco, mai so come anguilla, perciò cambio gioco e mando a fanculo tutto mercato di gente per bene, fatto di video e canzoni per bene, ma buone per la tua realtà virtuale, la radio e la tele, ne sono pieni di facce serene, rassicuranti, che van bene per tutti quanti, mamme, bambini, ladri, assassini, gente per bene, che si offende se dico bene, e poi votano a Berlusconi, Prodi di Milano, ma fini, mo sopporto pure a Bonino, e papà, mo cattivo e morto, e tutto quello che c'ho da dire, a torto ragione, il fatto è che non so per bene. La mia faccia non è serena, incompatibile col sistema che ci vuole tutti quanti allineati e sorridenti a lavorare nella grande catena di montaggio sociale nella quale io lavoro da anni, e sono tanti anni che voglio sabotare, sovvertire, questo è il mio lavoro e questo è quello che so fare, sabotare, sovvertire, questo è il mio lavoro ma non lo puoi capire, sabotare, sovvertire, sabotare.
Miracoli, parla di moni, soltanto moni, no, non puoi fidarti di chi, parla solo dei soldi, a fatto bene, non pensa ma a quello dell'azienda. Sì, no, no, tu non credere a chi parla di marketing quando parla dei sogni e delle tue passioni. Le strategie da manuale su di me non le puoi applicare, quante volte lo devo spiegare. Tu inciterai a precisare che dalle folle mi farai clamare, VIP potrò diventare, tutti al circo a scenografare con la tigre di domatore. Ma che cosa ci posso fare se non mi lascia mai stare? Sì, lo so che se sto a sentire tanti soldi mi farai fare. Saranno mille cose? No, no, non è un serpente, né non saranno pesce, modo di vivere. Scivola, sembra un pesce che sparisce, ti sei capito, ne spero non fresce. Mai, 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 non mi avrete mai.
Di chi no, mai. Non ne sa su chi sei, vuol vedere solo gli zeri, i numeri su Airplay. Non fidarti di chi vuol farti fare ciò che non vuoi, ma pensa solo a quello che senti, denti stretti per me. Penso che questa situazione attuale non ti fa capire bene dove si va, ma la mia necessità vitale e ti fa capire che così non va qua. Vedi bene adesso chi mette un veto sull'espressione, che è il potere decisionale, vale il veto della canzone. Oggi so di avere un valore, un poco brucia perdono, gioco la merdine dal sottosuolo, so che viene dal cuore. Nasce quello che ti sceglie, la musica non capisce, preferisce tutta la merda che entra dentro le soglie. Una guida cos'è? Pensa se mi fai re, scivola sulle basi, frasi che capiscono te. Pensi che puoi fermare questo quando metto estro in un testo, chi mi ascolta capisce il senso, non avrete mai mezzo.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, siamo arrivati all'ultimo blocco di questa puntata dedicata a Michele Serra. Come anticipato nel blocco precedente, anche questo è un blocco un po' più serioso rispetto a quelli precedenti, che se avete perso comunque potete recuperare sulla nostra pagina Facebook, nella quale come sempre vi invitiamo a mettere mi piace, dove trovate le puntate archiviate. Ed è una poesia dedicata a Salvo Lima. Salvo Lima è una figura molto controversa, è un politico della Democrazia Cristiana che ormai ha acclaratamente avuto dei rapporti con la mafia, è stato prima assessore all'urbanistica del comune di Palermo, poi sindaco durante la famosissima o famosa giunta Ciancimino, cioè nella quale c'è stato Vito Ciancimino, politico che ha fatto notevoli danni nella città e che è stato molto colluso con la mafia. La cosa interessante è intanto che Michele Serra utilizzi in modo diretto il nome di Salvo Lima, scrive un'invettiva, un testo contro di lui, che pur partendo con la parola pietà, che è la prima parola della poesia, perché la morte impone un minimo di rispetto, è implacabile, cioè si rivolge a Salvo Lima e racconta di quest'uomo in modo molto duro, chiaramente racconta in modo molto duro la mafia e ciò che la mafia fa, perché poi vedremo che nel corso del testo c'è un riferimento chiaro a come, nonostante Salvo Lima sia morto, ci siano ancora persone che si inchinano davanti al marciapiede dove è morto. Quindi questa idea di come la mafia sia penetrante nella realtà e di come influisca nella vita delle persone. Allora, quella che ci ascoltiamo adesso è In morte di Salvo Lima. Pietà per Salvo Lima, che è carne e ossa, steso sul marciapiede. Nella cornice rossa, piano regolatore, non fa eccezioni. 2 metri per chi muore, muore Carponi. 2 metri di selciato sotto il sereno, se muore incaprettato, basta anche meno. E pietà soprattutto per quel marciapiede, che resta dopo tutto il suo unico erede. Un marciapiede brutto, abbandonato, dove cammina svelto l'uomo infeudatato. L'uomo che non ha scelto neanche il paesaggio e ancora abbassa gli occhi al suo passaggio. In questa poesia si racconta di questo uomo, Salvo Lima, e ed è l'unica eredità che ha lasciato al mondo, un marciapiede brutto, perché attraverso le varianti del piano regolatore, di cui appunto si parla nella prima parte del testo, ha favorito uno sviluppo selvaggio urbanistico della città, una città che è brutta, brutta perché l'unico motivo che ha spinto alla costruzione di nuovi edifici, di nuove strade, è stato quello dell'interesse economico, dell'interesse mafioso. E allora il suo erede è un marciapiede brutto. Certo, un testo forte, pensate a una persona che comunque è stata assassinata dalla mafia, un testo molto, molto violento da questo punto di vista. E l'uomo che non ha niente, che non possiede nemmeno il paesaggio, non può scegliere il paesaggio perché gli viene imposto da questo abusivismo edilizio, ancora si abbassa gli occhi quando passa lì, perché ancora c'è una forma di reverenza nei confronti di questa figura ingombrante. È un testo che parla della mafia, parla della difficoltà di vivere in certi ambienti. E allora, prima di salutarci con l'ultima canzone, vorrei ricordarvi che come sempre La Poesia dei Poveri va in onda il venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14. Volevo ringraziarvi per aver ascoltato questa puntata su Michele Serra. Abbiamo provato a fare una puntata un po' diversa dal solito, spero che vi sia piaciuta. Se non vi è piaciuta potete scriverlo sulla nostra pagina Facebook, dove potete venire a lasciare un mi piace come sempre. A noi fa molto piacere, anche se ci inviate dei messaggi, cerchiamo di rispondere insomma abbastanza velocemente a tutti. Trovate le nostre puntate sia sulla pagina Facebook che su Spreaker in podcast. E adesso ci salutiamo con l'ultima canzone. Volevo scegliere una canzone che parlasse di mafia, che parlasse di invece figure che hanno lottato in modo positivo contro la mafia, e ce n'è una che, come i 99 Posse in precedenza, ha segnato un po' la nostra giovinezza. E visto che ormai siamo un po' in un momento amarcore anarco-insurrezionalista, adesso ci ascoltiamo insieme i 100 passi dei Modena City Ramblers.
Sei andato a scuola, sai contare?
Come contare?
Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
Sì, so contare.
E sai camminare?
So camminare.
E contare e camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, conta e cammina. Vai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100.
Lo sai chi c'abita qua?
Ah, un sotano c'abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi.
Vestri degli aranci, tra Cinisi e Palermo, parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce, ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Non ci dobbiamo ribellare.
Poteva come tanti scegliere e partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito,